Siamo all'ultima comunicazione, ultima in ordine ma non di importanza, si capisce? Angelo Borghino dell'Università Cattolica, l'esempio di un ospedale, la Colombetta.
L'intento del presente contributo è di offrire, sia pur rapidamente, un esempio dell'attività e dell'opera caritativa attuata da un'istituzione ospedaliera milanese nell'ultimo periodo medievale. L'ospedale della Colombetta, che non è ancora stato studiato, se si escludono alcune pagine del Pecchiaio e qualche fugace accenno in alcuni studi di storia milanese, rappresenta, a mio avviso, un caso interessante, sia in relazione all'attività svolta, e di ciò che qui più interessa, sia per una indagine sulla beneficenza dei laici milanesi tra 200 e 300. In mancanza di statuti e ordinamenti che segnalino con esattezza lo scopo di tale fondazione, per individuarne le finalità assistenziali e il campo d'azione in cui operava, mi sono avvalso principalmente delle donazioni e dei testamenti fatti a suo favore. Gli indizi che si ritrovano, pur non abbondanti, sono sufficienti per delineare un quadro sostanzialmente preciso. L'utilizzo di queste fonti documentarie comporta inoltre una delimitazione cronologica, in quanto i lasciti testamentari e le donazioni sono quasi del tutto concentrati nell'arco di una settantina d'anni, dagli ultimi due decenni del XIII secolo a metà del XIV. Quanto verrò dicendo, in particolare circa l'attività caritativa, è riferito a questo periodo, benché non manchino indicazioni anche per gli anni successivi. Per mancanza di tempo, tralascio la lettura della prima parte, che tratta della fondazione e degli sviluppi della Colombetta e dei possibili legami con istituti ospedalieri e delle caratteristiche simili presenti in Lombardia. Mi limito solo a far presente che l'ospedale fu attivo in Porta Ticinese a partire dalla seconda metà del 200 fino al 1490, quando venne aggregato l'ospedale maggiore, e che era retto da fratres con a capo un prioro magistre sottoposti alla regola di Sant'Agostino. Prendendo ora in esame la funzione caritativa svolta dalla Colombetta, un primo rilievo da sottolineare è che siamo di fronte ad un'istituzione radicata nell'ambiente cittadino, nel quale trova giustificazione la sua origine come tentativo di risposta a situazioni di precarietà, in parte derivate dal dinamismo urbano, e nel quale si esaurisce il suo raggio d'azione. Implicitamente comprova ciò anche il fatto che i benefattori nella quasi totalità abitano entro la cerchia delle mura o nel suburbio. L'opera assistenziale era diretta anzitutto verso i poveri e gli indigenti. I lasciti in denaro, e specialmente in natura, vengono da molti benefattori espressamente finalizzati alla loro distribuzione ai pauperes Christi. L'assistenza alle persone bisognose si concretizzava in duplice modalità. In primo luogo, all'interno delle strutture dell'ospedale o direttamente alla sua porta, avveniva l'erogazione di cibo, in genere pane e legumi, di indumenti ed anche di denaro. Un settore era pure adibito ad infermeria e la cura degli infermi, benché non risulti sia stata un'occupazione primaria della Colombetta, costituiva pur sempre un aspetto della sollecitudine verso i poveri e le condizioni di povertà. La seconda forma veniva attuata all'esterno dell'ospedale attraverso la fornitura di generi di prima necessità ai poveri di Milano e del suburbio che i frati avevano modo di incontrare occasionalmente o di cui già erano a conoscenza. A tale mansione si dedicavano solo alcuni frati ed è probabile che si avvalessero della collaborazione di laici legati alla Domus della Colombetta, in particolare per le informazioni su persone bisognose che più facilmente essi potevano fornire. L'esercizio di tale attività a beneficio dei poveri doveva a volte adeguarsi al volere di testatori che in cambio di un lascito vincolavano la Colombetta all'elargizione annuale di una elemosina. In questi casi l'assegnazione di una certa quantità di cibo stabilita dal benefattore veniva di solito compiuta nel giorno anniversario della sua morte e poteva aver luogo nell'ospedale oppure, più frequentemente, in alcuni casi la presenza di parenti nella stessa casa del testatore o presso la parrocchia di appartenenza. Nella sfera di intervento verso quelle persone denominate in modo generico pauperes, i frati della Colombetta prestarono una particolare attenzione ai poveri vergognosi, coloro cioè che non desideravano palesare il proprio stato di povertà, sovente dovuto al peggiorare della posizione sociale ed economica. In due indulgenze concesse da Pio Arcivescovi rispettivamente nel 1288 e 1298 a quanti avrebbero favorito l'opera dei frati dell'ospedale, si afferma espressamente che le elemosine erano raccolte pro infirmis et pauperibus undico in civitate per dicta existentibus quitamen mendicare verecondantur. La stessa indicazione si ritrova in un privilegio concesso da Azzone Visconti, su cui tornerò tra breve. Un terzo indizio, indubbiamente significativo, ci viene dai due testamenti dello scrittore Bonvesin della Riva, il primo del 1304, il secondo del 1313. Egli nomina suoi eredi pauperes verecondi di Milano, affidando ai frati della Colombetta l'esecuzione delle sue volontà testamentarie. Gli scarni cenni presenti nella documentazione non permettono di verificare chi fossero in concreto i poveri vergognosi assistiti dalla Colombetta. D'altra parte, un tentativo di individuazione si presenterebbe comunque come un compito piuttosto arduo, sia per la tendenza di tali persone a non lasciare tracce individuali di sé, che per la riservatezza con cui venivano soccorse. Non di meno rimane il fatto che nella seconda metà del 200 il numero dei poveri vergognosi per le difficoltà economiche e l'instabilità politica tendeva ad aumentare, mentre sul versante di una concezione della povertà si incominciava a prendere coscienza dei problemi di dignità umana sottesi a questo tipo di indigenza e a operare una distinzione tra poveri che pubblicamente ricevevano aiuti e poveri vergognosi. In questo contesto si motiva facilmente la presenza di una fondazione dedita con speciale premura al sostegno di queste persone, tanto più che una sorta di difesa dell'élite, come ricorda Michel Mollat, cercò di riporre un rimedio alla, di porre un rimedio alla rovina di molti tramite testamenti, doni e fondazioni. Infatti, proprio a partire dalla metà del XIII secolo, fioriscono in molte città dell'Italia settentrionale istituzioni volte alla cura dei poveri vergognosi. Sono esempi significativi il Consorzio dello Spirito Santo, fondato da Faccio da Cremona e diffuso in più città, le Confraternite di Modena, già operante prima del 1248, e di Bologna, attiva dal 1304. Infine, le varie domus della Colombetta, presenti oltre che a Milano anche in altre città lombarde, per le quali viene attestata tale attività. Alla cura verso i poveri, la Colombetta affiancò, almeno a partire da un certo momento della sua storia, un'attenzione alla realtà dei carcerati. Di ciò ci informa il privilegio sopra ricordato di Azzone Visconti. Essendogli manifesta l'opera della Colombetta a favore dei carcerati come cura dei poveri, egli nel 1337 concedeva ai frati l'esenzione dal pagamento del dazio su una certa quantità settimanale di macinato. Oltre all'accenno nel privilegio del Visconti, non si hanno altre notizie su tale azione caritativa se non a partire dall'ultimo decennio del XIV secolo, quando una protesta del priore dell'ospedale ci informa di legami, peraltro in questa circostanza piuttosto tesi, con i carcerati della Malastalla, ai quali i frati ogni domenica elargivano genere alimentare, in particolare pane e carne. L'assistenza a questi carcerati è documentata anche per il secolo successivo. Nel 1467 e nel 1471 il priore della Colombetta è tra coloro che prendono iniziativa per risollevare le tristi condizioni in cui versava la Malastalla. Il rapporto però dovette nuovamente ingranarsi se nel 1475 si denunciava la cessazione di ogni attività assistenziale da parte della Colombetta, la quale tuttavia l'anno seguente venne condannata dal vicario arcivescovile a corrispondere ai poveri carcerati la consueta elemosina domenicale. In una supplica presentata in questo momento di crisi dagli stessi carcerati al Duca di Milano per riottenere l'elargizione settimanale a loro favore, si poneva in evidenza, oltre che l'iniziativa, secondo il giudizio dei supplici preminente a sostegno dei carcerati, un'altra opera compiuta dai frati della Colombetta, l'accompagnare i morti alla sepoltura. Più documenti della seconda metà del Quattrocento la segnalano come un compito prioritario, ma accanto alle altre opere veniva esercitata anche nel XIV secolo. una testimonianza eloquente è del 1338. Un certo Saraminus Garimondus, prima di essere accolto come frate nella Domus della Colombetta, si fa garantire dal priore che non verrà obbligato contro la sua volontà ad apportandum corpus nec ad petendam e limosinam. Considerata l'attività caritativa, vorrei ora dare una veloce scorsa all'inserimento della Colombetta nell'ambiente cittadino, ponendomi da un particolare punto di osservazione, l'indagine della realtà dei benefattori. Ciò esigerebbe un'analisi dettagliata che in questa sede non mi è consentita. Mi limito perciò a evidenziare solo in modo sommario alcuni punti. Senza dubbio, la Colombetta fino a metà del XIV secolo trovò in Milano accoglienza e sostegno, come documenta un'abbondanza di testamenti e donazioni a suo favore, quale non ho riscontrato per nessun altro ospedale ad essa contemporaneo, neppure per il Brolo. Evidentemente il tipo di attività svolto dai frati, in particolare l'aiuto ai poveri, rispondeva alle attese di chi era sensibile alla condizione di disagiati e intendeva alleviarla attraverso l'opera assistenziale di un'istituzione affidabile. Accostando più da vicino i benefattori, troviamo una realtà composita, rappresentativa di posizioni sociali e disponibilità economiche differenti. Ci sono commercianti con buone risorse finanziarie, come Pietro de Uxaxio, un vallese trasferito a Milano, Miranus de Bevulco, che prima di morire chiede di essere accolto nella Colombetta in qualità di frate, o Bonus Portabos, che fa una donazione di 500 libbre di terzoni. Inoltre ci sono artigiani, tra cui tre fornai e una coppia di albergatori. Altri esercitano professioni di diverso genere, come l'attività notarile o l'insegnamento. Si è di fronte, almeno in relazione a una buona parte dei benefattori, ad una industriosa borghesia, tra virgolette, che cerca di farsi carico in qualche modo del problema dei poveri, dando un forte contributo alla beneficenza laica. Una maggiore luce sulla posizione che la Colombetta aveva nel tessuto sociale milanese ci proviene dalla considerazione dei rapporti tra i benefattori e il mondo religioso cittadino. Alcuni di questi sono legati all'ambito parrocchiale e al clero secolare. Preti beneficiali scompaiono come testimoni in più atti. Inoltre qualche testamento viene steso in case parrocchiali e a volte si specifica che il parroco è confessore del testatore. Il clero secolare stesso si trova tra i benefattori dell'ospedale e un sacerdote in particolar modo, il prete Andrea de Arcuri, cappellano della chiesa di Santo Stefano ad Nuxigiam, che aveva favorito una consistente donazione alla Colombetta, risulta per più decenni in stretto rapporto con essa. Più numerosi sono i benefattori che con modalità diversa vivono in contatto con quel contesto religioso formato dagli ordini mendicanti, dagli umiliati, da alcune fraternite laicali, realtà che trovano nell'ambiente cittadino il loro terreno d'elezione e costituiscono un intreccio di relazioni che supera il circoscritto ambito parrocchiale, coinvolgendo all'interno di una stessa esperienza spirituale persone provenienti da vari luoghi della città. I predicatori e soprattutto i minori, che presenziano alla stesura dei testamenti e delle donazioni e vengono talvolta indicati come confessori, sono il punto di riferimento per la maggior parte di questi laici. Alcuni appartengono a fraternite laicali come il Terzo Ordine degli Umiliati, la Milizia della Beata Vergine Maria e l'Ordine della Penitenza, a Milano particolarmente legato tra il 200 e 300 i francescani. Eppure significativo che tra questi si trovino persone che ebbero relazioni stabili con la Colombetta, come Bonvesin della Riva, terziario umiliato, e i penitenti Paxius de Ossona e Jacobus de Gallarate, i cui rapporti con i minori sono stati messi in luce in un recente studio dalla dottoressa Alberzoni. La documentazione mette in evidenza che per molti di questi benefattori il legame con il clero secolare e con i mendicanti ebbe una parte rilevante nel suscitare la loro beneficenza, indirizzandola a favore della Colombetta come pure di altre istituzioni caritative. E ciò mentre comprova il positivo inserimento della Colombetta nel tessuto religioso milanese, testimonia anche una sollecitudine di questo mondo religioso per i bisognosi. Soprattutto risulta nota l'azione dei mendicanti verso i poveri e l'influenza che ebbero, lavorando all'educazione delle coscienze dei laici, nel formare una sensibilità rispetto al problema della povertà, ponendo in particolare l'accento sull'importanza della elemosina come uno dei mezzi per ottenere la salvezza eterna. Una differenza significativa comunque si può cogliere tra i benefattori legati al clero delle parrocchie e quelli in rapporto con i mendicanti. Mentre questi ultimi favoriscono una cerchia piuttosto ampia di enti, gli ospedali, i conventi dei mendicanti stessi ed altre case religiose di recente fondazione, i primi invece tendono a sostenere unicamente istituti ospedalieri e il più delle volte la sola colombetta. Una ulteriore attestazione della benevolenza che i frati dell'ospedale incontrano a Milano tra la fine del 200 e la prima metà del 300 viene da un privilegio dell'arcivescovo di Milano Francesco da Parma del 25 febbraio 1303. Conoscendo la multiforme iniziativa assistenziale della colombetta, al cui svolgimento i frati non potevano facilmente far fronte con i soli propri mezzi, egli accordava un'indulgenza a quanti vi avrebbero contribuito con elemosine. Degno di nota è l'invito che l'arcivescovo rivolge ai sacerdoti perché accolgono con disponibilità i frati dell'ospedale ed esortino i fedeli affidati alla loro cura a beneficarli. L'esame della documentazione proveniente dal fondo archivistico della colombetta ha dunque dato la possibilità anzitutto di cogliere in modo concreto di realizzare la dimensione della carità, intervenendo a più livelli nelle condizioni di bisogno, e in secondo luogo di intravedere un orientamento della spiritualità laicale tra 2 e 300 che mette in risalto, grazie specialmente all'opera dei mendicanti, il valore della beneficenza.